Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì.
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Di nuovo con voi ci siamo, Bruno Longhi, buon pomeriggio Bruno.
Buon pomeriggio.
Ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Bruno. Allora, proprio il giorno dopo del successo della nazionale italiana, Bruno, ma il segreto di quest'Italia sta nel gioco di Mancini o nei giocatori? Antico dilemma.
Beh, è chiaro che sta nel gioco, no? Ne avevo già parlato ieri anticipando la prestazione, o perlomeno anticipando la possibile prestazione positiva. Avevo detto che il migliore in campo doveva essere assolutamente il gioco per poter avere la meglio di una squadra come la Svizzera, che comunque non è affatto da sottovalutare, no? Abbiamo ottenuto lo stesso risultato, quello ottenuto contro la Turchia, ma contro un avversario più forte, ed è questo il motivo per cui la prestazione contro la Svizzera, che ci dà la certezza degli ottavi, vale molto di più di quella con la Turchia di quattro giorni prima. È stata ugualmente bella, tuttavia diversa, perché l'Italia non ha asfissiato l'avversario, lo ha atteso, lo ha frenato. Ma tu mi hai chiesto se è il gioco o sono i singoli. Io dico che si è visto un'Italia in abito da sera, in cui la difesa è imperforabile, 10 partite insomma non prende gol, che ha nel tandem Jorginho e Locatelli, due centrocampisti di livello mondiale, circondati e assistiti da altri 8, escludo il portiere, che danno del tuo al pallone, come viene richiesto dal CT Roberto Mancini al momento dell'esame di ammissione al Club Italia. Chiaramente attraverso le peculiarità dei singoli si confeziona il gioco, che è comunque alla base dei risultati finora ottenuti.
Bene, molto bene direi. Poi, insomma, ieri sono brillati Locatelli e Berardi. E quindi, insomma, noi abbiamo fatto un titolo poco fa chiamando l'Ital Sassuolo. Insomma, quanto si vede la mano di De Zerbi in quest'Italia?
Vabbè, allora, innanzitutto parlerei, e tu hai fatto riferimento, no, al gol che è nato da quella istintiva di Locatelli praticamente al buio, bravo a pescare con il piede d'appoggio il sinistro Berardi, smarcato sulla destra, per poi buttarsi dentro e chiudere l'azione da lui stesso iniziata. Tra l'altro Locatelli ha segnato il secondo gol sempre di sinistro e il primo lo ha avviato con quella splendida sciabolata di sinistro sempre, e per cui capisci che stiamo parlando di un giocatore destro che però usa benissimo il sinistro. Ecco, un gol che direi sa molto di Mancini, perché ovviamente i giocatori sono gestiti e pilotati dal CT, ma tanto di De Zerbi o di Sassuolo. Un gol che ci ha aperto le porte della Svizzera, che lo stesso Locatelli, come ho detto prima, ha poi provveduto a spalancare con un sinistro angolatissimo. È chiaro che sono giocatori che certe giocate le fanno memoria, perché è il concetto che da sempre nel calcio moderno deve essere nella testa di chi è, soprattutto in quel ruolo in cui devi dare avvio all'azione, un concetto sempre molto caro, andiamo indietro negli anni, no? Ad Arrigo Sacchi, cioè praticamente di fare in modo che la testa non debba fermarsi a pensare su quello che devi fare, ma è già metabolizzato dei meccanismi tecnici per cui l'azione nasce quasi da sola, sgorga spontanea, ed è quanto è avvenuto ieri in occasione del gol che poi lo stesso Locatelli ha firmato. Per cui c'è ovviamente la predisposizione, la tecnica dei singoli, ma c'è il lavoro fatto e con De Zerbi e in questi giorni con Mancini.
Bruno, pensando un po' alle prossime partite, no? Mi fermo sul centrocampo. Jorginho fa il suo lavoro, anche ieri si è messo dietro alle spalle di Locatelli, l'ha coperta bene, giocatore di grande importanza. Locatelli, è inutile aggiungere altro. Barella è quello che insomma dà sostanza, fa partire il pressing, eccetera. Adesso Verratti, con questo Locatelli che esplode così, come la mettiamo?
Io farei la domanda, anzi la capovolgerei, perché è chiaro che Verratti morde il freno, sta per entrare, però mi faccio questa domanda: se non avessimo avuto Locatelli dopo l'infortunio di Verratti, come ci saremmo arrangiati come avremmo rimediato questa situazione, perché non dimentichiamo che Verratti è stato da sempre considerato quel giocatore che ti dà quel quid in più, che dà quel quid in più alla nostra nazionale, mentre invece abbiamo avuto la fortuna di trovare in Locatelli un ragazzo maturo e più che degno della cittadinanza nella nostra nazionale. Per cui i problemi d'abbondanza, quando coloro che ovviamente cercano di sgomitare per trovare il posto, i problemi da quando coloro che sgomitano sono giocatori di altissimo livello, i problemi di abbondanza hanno sempre fatto bene agli allenatori. Poi ovviamente quando sei in nazionale la concorrenza c'è, ma fino a un certo punto, perché nel momento in cui tu sei entrato a far parte del club Italia sai benissimo che sei già un privilegiato, per cui non ci sono invidie e gelosie, si rema tutti nella stessa direzione, a maggior ragione quando sai che puoi giocare ogni tre giorni.
Assolutamente, prego Cinzia.
Tra l'altro dobbiamo dire, ieri tre gol bellissimi, uno più bello dell'altro. Detto questo, il primo che poi è stato annullato era quello di Chiellini, è stato quello di Chiellini.
È vero.
E poi è arrivato subito l'infortunio per il difensore. Allora mi chiedono, a vista anche insomma la carta d'identità, il fatto che si giochino partite ravvicinate.
Molto ravvicinate, certo.
Forse non era meglio farlo riposare?
Ma guarda, questo è senno di poi, lì c'è ovviamente uno staff medico che giudica, controlla e sa benissimo quelle che sono le situazioni dei vari giocatori e quelli che potrebbero essere i rischi, per cui io non me la sento di sparare addosso a nessuno, cioè se il Chiellini è stato mandato in campo è perché ovviamente era nelle condizioni di poter giocare. Sai, Mancini ha fatto molto affidamento ai giovani, ai giocatori dotati di tecnica, ma anche a quei colossi della difesa che rispondono ai nomi di Bonucci e Chiellini. Poi c'è stato questo incidente di percorso, è entrato a Cervi, per cui le cose si sono sistemate, non dimentichiamo che c'è anche Bastoni volendo, per cui il fatto che cioè è una domanda alla quale non posso rispondere, deve rispondere il medico. Se si è preso dei rischi che andavano al di là della normalità, ecco, allora prendiamocela con lui, per cui che stabilisca io se fosse giusto metterlo dall'inizio o no mi sembra sbagliato.
Bruno, rimango sempre all'europeo e stasera ci sono altre partite, c'è il Belgio tra l'altro che gioca contro la Danimarca alle 18, quindi ricordiamo alle 15 Ucraina Macedonia del Nord, e poi alle 18 Danimarca-Belgio, alle 21 Olanda-Austria. Il Belgio può essere considerato un po' l'anti-Italia, ti chiedo?
Beh, anti-Italia non possiamo dirlo adesso, perché finché non li affronteremo, cioè bisogna vedere nello scontro diretto, anti-Italia ce ne sono parecchi, no? Perché l'Inghilterra, che ha battuto la Croazia, che è un grande avversario, è un'anti-Italia. La Francia, per questioni storiche, perché è campione del mondo, è anti-Italia. La Germania, non dimentichiamo i tanti duelli, tra l'altro oggi, 17 giugno, ricorre l'anniversario del famoso 4-3 dell'Azteca. Per cui sono tutte anti-Italia queste squadre qui, no? Adesso l'anti-Italia è il Galles. Il Galles che ieri ha fatto vedere le stelle alla Turchia, e quando parlo di stelle alludo a Ramsey, allo scatenato James e soprattutto a Gareth Bale, il migliore in campo nonostante un rigore sbagliato. Dobbiamo, dico Galles perché dobbiamo ovviamente procedere a piccoli passi, pensare a quello che sarà il primo avversario, che sarà appunto il Galles. Se ovviamente non perdiamo o vinciamo come vorrebbe Mancini, poi oggi potremo studiare quello che potrebbe essere l'avversario agli ottavi, le cose non dovrebbero andarci malissimo. Sempre a proposito, vorrei concludere un discorso che non ho concluso prima, che nella partita di ieri ho detto è una partita in cui si è ottenuto lo stesso risultato contro un avversario più forte, però abbiamo visto un'Italia diversa, nonostante ci sono state a detta di molti giornali similitudini tra le due partite. Contro la Turchia avevamo avuto il 70% di possesso palla, ieri il possesso palla ce l'ha avuto la Svizzera, 51-49. È stata un'Italia, direi, da applausi, ma diversa. E c'è stato qualcosa che secondo me non ha funzionato benissimo, perché siamo stati bravi ad uscire dagli ingorghi di centrocampo con combinazioni a tre, ma troppo spesso abbiamo pasticciato, peccato di imprecisione al momento dell'ultimo passaggio, e tant'è che anche sotto porta è riuscito poi Immobile a segnare quel terzo gol dopo numerosi tentativi andato a vuoto. Il paradosso dov'è? Che contro le squadre che si chiudono dimostriamo di essere padrone della situazione, contro quelle che ci lasciano campo e in ripartenza potrebbero far male invece abbiamo denunciato dei limiti che sono direi paradossali, no? E in controtendenza con quello che sta avvenendo oggi nel mondo del calcio. Tutti cercano gli spazi per arrivare facilmente in porta, l'Italia li aveva e non ha saputo sfruttarli.
Lasciamo per un attimo l'europeo, andiamo invece alle cose di casa nostra.
Perché ieri è arrivata questa notizia così bomba della rottura tra Gattuso e la Fiorentina.
Che
poi
è ufficiale.
Oggi si è diventato ufficiale. Insomma, come va letta a questa situazione? Perché certo non sono cose che fanno bene al calcio, al campionato, a nulla, ma
ecco.
Sì, alla piazza.
Ma guarda, ovviamente facendo un commento da osservatore esterno, no? Mi sembra una situazione che per certi versi ci può ricondurre a quella di Antonio Conte, no? Antonio Conte sperava, dopo aver vinto il campionato, di aver a disposizione quei giocatori che lui aveva chiesto già un anno fa per poter essere più competitivo e nella tentativa di riconquista dello scudetto e per far bene in Champions. Gattuso evidentemente ha accettato, no? Ti ricordi che c'era stato prima un contatto, sembrava fosse tutto fatto, poi invece si sono distanziati Gattuso e la Fiorentina. Dopo che ha accettato, evidentemente aveva avuto delle promesse per quel piano di rafforzamento che nelle sue intenzioni, nelle sue idee, dovrebbe permettergli di fare cose che la Fiorentina in questi ultimi anni non ha fatto. Poi c'è l'interferenza ovviamente del suo procuratore Mendes, al quale lui si rivolge anche per avere quei giocatori che farebbero il caso suo, ed evidentemente si è creato un cortocircuito sui giocatori da portare in viola o sul costo di questi giocatori. È chiaro che l'allenatore, per far bene, pretende che gli venga messo a disposizione quel parco giocatori che lui ritiene indispensabile. Se invece poi queste premesse vengono a cadere, può accadere che poi tutto quello che è stato fatto, scritto e firmato venga buttato in un cestino.
L'alternativa, Bruno, si parla di Ranieri, ma anche di Rudy Garcia.
Sì.
Le potrebbe essere anche Mazzarri, è uscito fuori anche il suo nome.
Ho letto anche Liverani.
Ecco, quale potrebbe essere il nome più giusto, secondo te, conoscendo anche, diciamo, quello che come ha operato la Fiorentina in questi due anni con la nuova gestione commisso?
Allora, se vuoi cercare di andare, di fare uno step che però ti arriva dall'allenatore ma anche dai giocatori, no? Dai giocatori che riesce ad acquistare, pare che ovviamente non siano riusciti ad accontentare Gattuso. Però Rudy Garcia, io lo ricordo al primo anno di Roma, era un allenatore che era partito col vento in poppa, così aveva fatto 10-11 vittorie
sì,
di fila.
Sì, ha fatto un record, ti ricordi?
Esatto, per cui sicuramente sarebbe un biglietto di presentazione importante. Ranieri è come prendere i bot, il CCT, comunque hai la garanzia di un allenatore esperto che quello che la squadra può dare riesce a dare, cioè non andrà al di sotto del suo rendimento e magari qualcosina in più riesce a fare. Non vorrei tirare in ballo il discorso Leicester perché le situazioni sono molto diverse, però per me questi sono i due profili, che perché con Liverani vai sul profilo giovane che già comunque ha avuto delle difficoltà, no? Le ha avute a Parma all'inizio di questa stagione. Mazzarri anche lì rimane un punto di domanda, perché mi a vedere se è il Mazzarri di Napoli o il Mazzarri di altre situazioni tipo Torino, tipo Inter, no? E per cui sono valutazioni, io sono stato più sui primi due anche se sono due profili diversi, però questa è la mia opinione, vediamo se poi è la stessa opinione dei dirigenti della Fiorentina.
Staremo a vedere. Bruno, se non ci sono aggiunte, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento quotidiano.
Sì, e adesso andiamo da Federico Mosca, che ci dice quali sono le previsioni su quello che potrà essere il cammino dell'Italia, dove potrà arrivare l'Italia. Per cui ce lo saluti tu, ce lo introduci tu.
Assolutamente Bruno, grazie come sempre a Bruno. E adesso sentiamo Federico Mosca con le statistiche riguardanti il cammino dell'Italia. A te Federico.
Ciao Bruno, ciao Marco, buongiorno dagli studi di Sisal Matchpoint. La seconda vittoria consecutiva degli azzurri ha acceso ancora di più l'entusiasmo intorno alla nazionale allenata da Roberto Mancini. Con la qualificazione ottenuta già con una giornata d'anticipo, posso dirvi che, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, questa Italia ha guadagnato posizioni e può arrivare fino in fondo. Al momento, sulle percentuali vittoria finale, è seconda solamente dietro alla Francia, con il 15% di chance, mentre è scontata almeno la presenza ai quarti. Azzurri tra le prime 8 con l'80% di probabilità. Non ci dimentichiamo comunque delle sfide di oggi: Olanda attesa dal bis contro l'Austria, Orange favoriti con il 60% di chance. Alle 15 tocca Ucraina-Macedonia, chi perde esce con la formazione allenata da Sheva avanti con il 55%. Alle 18 poi tocca Danimarca-Belgio, con Lukaku e compagni con il 50% di chance vittoria. Dalla redazione di Sisal Matchpoint è tutto per oggi. Appuntamento a domani.